su queste note un po' acide ritorniamo quindi qua in diretta dagli studi di Radio Blackout. Sono le 10:37 e ci apprestiamo a affrontare l'ultimo dei contributi di questa mattina. Si parlerà, come accennavo in apertura, della situazione in Rojava e in Kurdistan, quindi a seguito dell'attacco turco. E, riporto brevemente alcune righe del Consiglio esecutivo del Congresso nazionale del Kurdistan, che subito in seguito all'attacco e all'attentato di cui avevamo anche approfondito la scorsa volta in Turchia, come insomma venga riportato, ecco, l'attenzione rispetto a questo. L'attacco terroristico a Taksim a Istanbul del 13 novembre è stato pianificato ed eseguito dal regime turco AKP/MHP al potere per fornire un pretesto per questi bombardamenti mortali. Senza alcuna indagine, il regime turco ha incolpato di questo attacco le unità di protezione del popolo, YPG, le unità di protezione delle donne e il partito dei lavoratori del Kurdistan. Nonostante l'immediato e veemente rifiuto di questa accusa infondata da parte delle forze democratiche siriane e del PKK, il ministro dell'interno turco Süleyman Soylu, che ha una lunga storia di ostilità contro il popolo curdo, continua a predicare questa falsità per conto dello Stato turco. E queste erano insomma le dichiarazioni che erano sopraggiunte subito appunto in seguito all'attentato in Turchia, e che poi è stato il preludio per questa invasione, per questo attacco in Kurdistan. Riportiamo alcuni pezzi insomma di un articolo apparso sul manifesto di Chiara Cruciati. Il Rojava sotto le bombe turche, colpiti ospedali, silos, mercati, centrali elettriche, quindi nel mirino della rinnovata operazione militare turca contro il Rojava ci sono le infrastrutture civili. L'offensiva, temuta da mesi dopo le minacce ripetute del governo turco, era ormai una questione di ore. Appunto, l'attentato del 13 novembre a Istanbul e le certezze di Ankara non facevano immaginare nulla di diverso. Ricordiamo, le prime bombe sono iniziate a cadere sulla Siria del nord-est alle 22:45 di sabato sera, aerei da guerra e droni che da quel momento non si sono più fermati. Almeno 30 i civili, tra loro 2 giornalisti e 13 soldati siriani uccisi. Questo è un bilancio che risale in realtà almeno a 2 giorni fa. Nelle stesse ore si intensificano i bombardamenti nelle montagne settentrionali dell'Iraq, base militare e ideologica del Partito dei Lavoratori del Kurdistan. La risposta della popolazione è stata immediata. Ad Erik migliaia hanno preso parte ai funerali delle vittime, mentre i negozi del cantone di Jazeera abbassavano le saracinesche. Da mesi il presidente Erdogan minacciava quindi una nuova operazione per occupare altri pezzi di Rojava. Qual è l'obiettivo? Questa è una domanda posta a Niloufer Koch, la portavoce dell'Ufficio Affari Internazionali del Congresso Nazionale del Kurdistan. L'attacco al Rojava e al Bashur, il Kurdistan iracheno, è strettamente legato alla profonda crisi in cui versa il regime turco. Incapace di indebolire il movimento curdo, prova ad occupare 2 delle sue parti. Erdogan lo ha detto più volte. Entro ottobre 2023, un secolo dalla fondazione della Repubblica Turca, intende ricreare la Grande Turchia. Nel 2023 cade anche il 100° anniversario del Trattato di Losanna. Il presidente turco non ha mai nascosto di volersi riprendere quello che gli europei hanno tolto all'impero ottomano. La sua strategia è un'occupazione militare attraverso una guerra a bassa intensità, quindi attaccare, riposare, attaccare di nuovo, è una guerra psicologica. Per questo la Turchia quindi prende di mira le infrastrutture civili, l'obiettivo è svuotare il Rojava spaventando le persone e costringendole a fuggire. In questo modo gli basterà usare l'aviazione e poi occupare via terra luoghi ormai vuoti. E nei mesi passati, questa è sempre una domanda posta dalla giornalista, Russia e Stati Uniti avevano frenato il bellicismo turco, che cosa è cambiato? Questi ultimi attacchi hanno avuto il via libera da Russia e Stati Uniti, era necessario, parti delle zone bombardate sono sotto il controllo russo e statunitense, Erdogan ha sicuramente avuto luce verde al G20 di Bali, si è presentato con l'attentato di Istanbul accusando appunto le unità popolari curde, aveva bisogno di qualcosa per negoziare l'imminente offensiva. Mosca e Washington vogliono tenere la Turchia dalla propria parte, visto il ruolo opaco che gioca da anni, in particolare in questo momento appunto con la guerra in Ucraina. E quindi da un lato è importante mantenere la Turchia al proprio fianco, gli USA per compattare la NATO, la Russia per indebolirla. E quindi questo era un articolo che in realtà continua, interessante, di Chiara Cruciati, apparso su Il Manifesto. E adesso andremo ad ascoltare alcuni audio che ci ha mandato Jacopo, un compagno che alcuni anni fa era stato appunto in Rojava come volontario civile all'interno del Movimento per una Società Democratica, che appunto aveva dato il suo contributo a questa rivoluzione, per anche darne testimonianza e portare insomma la voce di ciò che stava accadendo ad Afrin durante l'invasione turca di qualche anno fa. E quindi andiamo a sentire questi tre audio, insomma, in cui ci viene un po' raccontata quella che è la situazione. Il primo riguarda appunto un po' quella che è la situazione, il quadro generale della situazione a livello internazionale e geopolitico, come si inserisce questo attacco della Turchia in questa fase.
Quadrare quello che sta capitando in questi giorni in Medio Oriente, in particolare nella Siria del Nord, dobbiamo guardare alla situazione turca, alla politica turca, in particolare dobbiamo aver chiaro che Erdogan esplicitamente da anni persegue un obiettivo neo-ottomano. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il suo intento politico e anche propagandistico, ma di potenza anche nell'area, è quello di riconquistare i territori del cosiddetto patto nazionale, che è uno degli ultimi provvedimenti del Parlamento ottomano presi tra il 1919 e 1920, nei quali venivano stabiliti i confini dello Stato ottomano nel momento in cui era sotto occupazione dalle forze alleate dopo la Seconda Guerra Mondiale, e in questi territori erano comprese una buona porzione della Siria, in particolare la Siria settentrionale, l'Iraq e l'Iraq settentrionale. Il Trattato di Losanna poi nel 23 tolse questi territori allo Stato turco ottomano, però la Repubblica di Turchia nata successivamente ancora in qualche modo li considera una parte fondante del proprio territorio. Quindi Erdogan vuole recuperare questi territori, occuparli nuovamente, farli diventare turchi, ed è un progetto che persegue ormai da anni in maniera esplicita. C'è da notare che proprio su questi territori in realtà le truppe turche sono già presenti da anni a vario titolo, in Siria del Nord con le diverse operazioni di cui spesso abbiamo parlato, da Afrin, Serekaniye, ma anche a Idlib, e Jarablus, eccetera, e nell'Iraq del Nord, dove hanno diverse basi, dove hanno sconfinato negli anni spesso e volentieri in barba ad ogni confine e diritto internazionale, e dove attualmente ancora stanno conducendo una guerra contro la guerriglia del PKK su quelle montagne, di cui parlerò un po' meglio dopo. Inoltre Erdogan ha di fronte a sé le elezioni del giugno 23, cui vuole essere ovviamente rieletto, e ha paura che di non farcela, no? Perché la situazione in Turchia dal punto di vista economico va molto male, e dal punto di vista politico il suo consenso non è così forte come in altri momenti, e già tempo fa ha promesso una grossa vittoria militare prima di queste elezioni, che ovviamente deve essere, che ovviamente lui usa in un senso propagandistico, e quindi per riuscire a vincere queste elezioni, una cosa che fa spesso prima delle elezioni promette operazioni militari e impegna la Turchia in azioni oltre confine, in Siria o in Iraq, solitamente contro il PKK, che è il grosso, no, nemico costruito da Erdogan, della Turchia in generale. L'attentato di Istanbul della settimana scorsa, in realtà, in questo senso è solo una scusa, è stato un pretesto per poter dare il via a questa nuova operazione, a questa nuova invasione della Siria, a questa guerra, anche se Erdogan la chiama operazione militare antiterrorista. Tant'è che su quell'attentato da subito ci sono stati grossissimi dubbi su chi fossero i veri mandanti, gli attuatori. Quello che è sicuro è che il PKK, così come le YPG, quindi tutte le forze legate all'esperienza rivoluzionaria tanto in Siria quanto in Turchia e in Iraq, hanno negato di alcuna responsabilità, che non è i metodi con cui lottano contro i propri nemici, e anche nell'opinione pubblica turca i dubbi sono sempre più grandi, e un'ipotesi che ci siano altre forze di altra natura politica ad averlo commesso, addirittura che sia una montatura proprio della Turchia stessa. Fino ad oggi comunque rivendicazioni non ce ne sono state. Vediamo, allarghiamo il quadro e capiamo sul piano internazionale perché la Turchia può fare queste azioni. La Turchia ha una posizione strategica, anche solo geografica, ma anche politica e militare, e la utilizza per avere mano libera nei propri interessi di potenza. Dobbiamo considerare che già da tempo ormai la Turchia per l'Unione Europea è importantissima, tant'è che l'Unione Europea dà anche diversi miliardi di euro alla Turchia per controllare il flusso di migranti che arriva dal Medio Oriente. La Turchia è diciamo il primo bastione, no, che trattiene i migranti, che non li fa passare verso la Grecia e verso la rotta balcanica. Quindi l'Europa è dipendente dalla Turchia in questi termini, non può perderla, ha paura di essere invasa dai migranti. C'è anche da considerare su un altro piano che la Turchia è dal punto di vista geopolitico importantissima, perché controlla il Bosforo, con i gasdotti che l'attraversano e che arrivano in Europa, è uno degli hub tramite cui arriva in Europa il gas russo, e nel futuro potrebbe addirittura succedere, questo è quello che gli analisti dicono, che la Russia venderà il gas alla Turchia, la quale poi lo venderà all'Europa, così aggirando le sanzioni sul gas. Quindi, come vediamo, ha una posizione che la rende importantissima un po' per tutti in questa situazione. Il fatto che abbia con il conflitto ucraino, pur fornendo droni e supporto militare all'Ucraina, però non abbia messo le sanzioni alla Russia, ha fatto sì anche che si sia potuto proporre Erdogan come mediatore nel conflitto ucraino, e in questo quindi cercare delle sponde per le proprie mire egemoniche in Medio Oriente. E questo sicuramente ha avuto un ruolo. In realtà poi sappiamo che Erdogan è andato al G20 di Bali in mano l'attentato di Istanbul, chiedendo quindi di poter agire in risposta a quell'attentato, e se questi bombardamenti stanno avvenendo sul territorio siriano, ma anche sul territorio iracheno, stanno continuando a bombardare, e perché gli è stato dato il permesso dalla Russia e dagli Stati Uniti, perché loro controllano lo spazio aereo della Siria del Nord, e senza il loro via libera questi bombardamenti non sarebbero mai potuti avvenire. Quello che c'è da capire in questi giorni è se sarà accordato loro, alla Turchia, anche il permesso di fare un'invasione di terra. Purtroppo stiamo vedendo, le voci non sono incoraggianti, cercheremo di capire. Il valore di questa guerra che sta avvenendo in questo momento, che è solo un passaggio di un più lungo conflitto nell'area, è da vedere anche in termini più politici. C'è da considerare che anche in Iran le guardie della rivoluzione stanno bombardando, attaccando, hanno ucciso decine di civili negli ultimi giorni, stanno attaccando e bombardando le regioni curde iraniane, perché sono stati uno dei più grossi, no, punti di forza del movimento che in Iran sta protestando da settimane, da mesi. E quindi in realtà c'è questo attacco che sembrerebbe addirittura in un qualche modo coordinato, quantomeno temporalmente, per cui in questo momento tutte le regioni del Kurdistan sono sotto un attacco pesante da diverse forze statuali, diverse potenze regionali. Quindi abbiamo il Kurdistan che si trova, la parte del Kurdistan che si trova in Iran, sotto i bombardamenti, con vittime civili. Abbiamo la parte di Kurdistan che si trova in Iraq, sulle montagne dove agisce la guerriglia del PKK, e sulle quali il PKK stava costruendo un'avanguardia di lotta e di proposta politica di vita differente. E in Iraq è da mesi che stanno andando avanti i combattimenti, i bombardamenti, anche con l'utilizzo di armi chimiche non meglio identificate, sulle quali è stato pure chiesto un'indagine internazionale alla quale però non c'è stata risposta. E quindi questa guerra, da un punto di vista più politico, che non guarda soltanto agli interessi delle potenze, ma che guarda anche a quello che fa la popolazione, anche ai conflitti che mette in campo la popolazione, alle proposte politiche e antagoniste che sono nell'area, e con questa lente questa guerra è un tassello di un'alleanza tra le potenze globali e regionali di stampo capitalista e statuale, per eliminare, distruggere una proposta politica rivoluzionaria di trasformazione della società in senso ecologista, in senso antipatriarcale, in senso democratico radicale, che si sta diffondendo in tutto il nel Medio Oriente, che hanno paura che possa tracimare, no, dalla Siria del Nord o dalle montagne del Kurdistan, e possa attecchire e mettere in crisi gli stati di tutto il Medio Oriente, e addirittura che possa in un qualche modo rappresentare appunto una proposta, un'idea di cambiamento del modello di sviluppo, modello di dominio attualmente egemone in tutto il mondo, e che questo quindi possa portare degli scombinamenti, però dal basso, però di natura, di segno differente, contro, no, la distruzione della terra, contro il capitalismo, contro il patriarcato, che in questa, la fase che si sta aprendo di scombinamento geopolitico, potrebbe essere un grossissimo problema per queste forze.
Poi abbiamo chiesto a Jacopo quale sia la situazione al momento in Rojava, quindi di farci un po' un quadro specifico della situazione oggi.
Da quasi una settimana tutto il territorio della Siria del nord e dell'est, ma anche delle regioni curde nell'Iraq settentrionale, sono sotto i bombardamenti molto violenti, con aerei e droni che colpiscono in particolare le infrastrutture civili. Sono state colpite scuole, ospedali, stazioni di pompaggio dell'acqua, centrali elettriche, pozzi petroliferi, auto civili anche, e quindi è una campagna di bombardamento a tappeto per distruggere tutto ciò che c'è nell'area, per fiaccare la resistenza della popolazione civile che rimane sul territorio. Al momento ancora non ci sono profughi, non sono ancora scappati, questo Erdogan preoccupa perché sa che con la popolazione è più difficile poi attaccare, c'è una resistenza maggiore. Vedremo come evolve la situazione. Erdogan ha promesso e dichiarato in diverse occasioni, dice che presto ci sarà anche un'operazione di terra, questo dipenderà anche dalle potenze internazionali, dalla Russia e dagli Stati Uniti, se daranno anche questa luce verde oppure no. Quello che sappiamo in questa situazione già molto critica, in cui scarseggia l'elettricità, in cui scarseggia l'acqua, alcuni bombardamenti si sono concentrati sui posti di guardia del campo di Ahol, dove sono tenute le decine di migliaia di miliziani dell'ISIS che ancora l'Occidente e gli stati del mondo non si sono ripresi, soprattutto i foreign fighter, quindi anche quelli più ideologizzati. Alcuni di loro sono riusciti quindi a fuggire perché erano state bombardate le posizioni di chi li teneva, di chi li faceva da guardiani dentro questo campo. Si è bombardati il carcere in cui i miliziani più duri venivano tenuti, e quindi anche da lì c'è questo, sono queste fughe di miliziani. Quindi Erdogan intende anche liberare questi combattenti dell'ISIS perché creino caos, perché siano dei suoi alleati sul terreno nella potenziale invasione. Quindi la situazione è questa. Lo stesso sta avvenendo anche in Iraq, bombardamenti, e non dimentichiamoci anche le regioni curde dell'Iran, che attualmente anche sono sotto i bombardamenti, sono sotto attacco. La situazione è questa, e vedremo come si evolve. È necessario ovviamente cercare di fare in modo che finisca e che non si passi ad un'operazione di terra che comporterebbe migliaia di vittime civili, che comporterebbe anche un attacco, un colpo durissimo alla rivoluzione confederale, quindi alla speranza di un mondo migliore in tutto il mondo.
E infine abbiamo chiesto a Jacopo un po' quali sono le possibilità anche qui da noi, che cosa si può fare a livello di solidarietà all'interno di questa situazione.
Dai compagni e dalle compagne della Siria del nord e dell'est, ma anche dalle montagne dell'Iraq, ma anche dai paesi dell'Iran in questo momento sotto bombardamenti, chiaramente c'è una richiesta di mobilitazione, di fermare questa guerra. È importante in Europa di fare pressione sui governi, in particolare perché blocchino Erdogan, perché finiscano le collaborazioni militari, il commercio di armi. Insomma, qualunque pressione politica, perché si imponga qualunque pressione politica perché questa guerra finisca, sarebbe ancora meglio riuscire invece a supportare militarmente le forze confederali in Siria del Nord, in questo momento che dovranno fronteggiare una potenziale invasione. In tutto il mondo, in tutta Europa in particolare, c'è una campagna che si chiama Defend Kurdistan, sulla quale si possono seguire aggiornamenti quotidiani sia su quello che avviene sul terreno, sia sulle azioni che stanno avvenendo. Qua a Torino, nello specifico, ci sarà un'assemblea pubblica all'università il 28 alle ore 18 e il 28 novembre alle ore 18 all'università. Si trovano i materiali, gli eventi, gli appuntamenti sui social network e il 3 dicembre in piazza Castello alle ore 3 ci sarà un'azione, un presidio in cui chiamiamo la gente, i solidali a raccolta per scendere in piazza e rendere visibile questa solidarietà. Questo è quello che succederà nella nostra città nei prossimi giorni, a cui invitiamo tutti e tutte a partecipare.
Allora ringraziamo Jacopo e siamo insomma giunte al termine di questa mattinata informativa, soltanto vi lasciamo con qualche appuntamento. Come veniva ricordato, appunto sabato prossimo, il 3 dicembre, ci sarà una manifestazione in solidarietà al popolo curdo sotto attacco in Piazza Castello dalle ore 15. Mentre questa domenica 26